Eccomi, ciao Fabio, ciao Carlo, buongiorno.
Ciao, ciao Antonio.
Spalletti Conte, Spalletti, anche per te?
Sì,
vedi?
Assolutamente.
Va bene. Antonio, resta lì perché abbiamo un altro messaggio di Roberto che ci ha scritto e ha detto no, io non sono quel Roberto che avete citato, perché se uno si chiama Roberto e l'altro pure, o mi date un cognome o un nomignolo, altrimenti io dico Roberto perché vi chiamate così. E sentiamo il suo messaggio audio, poi commentiamo insieme i temi del giorno.
Ragazzi, poi vorrei intervenire su questa polemica del giocare bene, giocare male. Ragazzi, ma non ci vogliono solo grandi calciatori, devono stare anche bene questi calciatori. Cioè, secondo me Conte non ha mai avuto tutto il gruppo insieme quest'anno da allenarlo tutto insieme. Non ha neanche capito bene come metterli questi Fab Four, se vogliamo. Se mettere tutti e quattro, se metterne tre, se metterne due, se metterne uno. Dove metterli? McTominay a destra, McTominay a sinistra, De Bruyne al centro. Cioè, non ha avuto manco troppo tempo di fare le prove, secondo me. Secondo me è una polemica inutile, perché l'anno scorso non abbiamo giocato così male. L'anno scorso abbiamo giocato bene, grintosi, ci siamo divertiti comunque nel vincere lo scudetto. Non abbiamo fatto calcio champagne, ma ci siamo divertiti. Quest'anno di meno, perché Parello non ha avuto mai la formazione. Che deve fare questo? Secondo me c'è un po' troppa critica, anche su Juan Jesus, grande Juan. Ciao Roberto da Roma.
Ciao, ah ok, Roberto, tu sei Roberto da Roma, sì, va bene, mi ricorderò per il futuro.
Perso nello
sì,
spazio.
Va bene, no, però io sono un grande stimatore di Conte e credo uno dei pochi direttori in redazione, magari poi mi correggerai, io sono un grandissimo stimatore di Conte, però Roberto non è vero, Conte ha lavorato per un mese in ritiro, è vero che McTominay non era al top in quel periodo, però bene o male ne ha avuto di tempo prima del doppio impegno per capire come far giocare il Napoli e ha scelto i Fab Four per tattica, ma anche perché evidentemente era difficile lasciare fuori qualcuno di questi quattro big. Antonio?
Sì, insomma, sull'impiego poi contemporaneo di tutti e quattro qualche dubbio si è palesato proprio dall'inizio. Infatti molti dicevano però ne hai quattro per tre ruoli, quando si giocava anche col vecchio atteggiamento tattico, sì, però alcuni di questi non sono giovanissimi, vanno gestiti, le partite sono tante, quindi si immaginava che a turno uno potesse restare fuori e avere delle rotazioni continue. Ora è inutile fare tutto il riepilogo delle puntate precedenti, però forse anche da lì nascono un po' di problemini, perché si poteva gestire un po' meglio tutta la situazione. Ora restano gli stessi dubbi, e più che altro in alcune partite, tipo quella proprio con il Parma, che è una squadra che magari tutti questi problemini te li ingigantisce, te li moltiplica, te li fa emergere tutti, perché chiaramente stando lì col catenaccione si vede proprio in maniera nitida questo Napoli molto piatto, che anche con l'ampiezza, no? Perché poi quando quelle squadre si piazzano lì col classico pullman, almeno in ampiezza devi creare qualcosa con dei giocatori che possono saltare l'uomo, e il Napoli ha degli esterni, insomma, che sono più che altro dei quinti per come gioca adesso. Non ha impiegato Alisson Santos, insomma, senza tornare ora sull'analisi della partita, però è un Napoli che ha queste difficoltà che vengono acuite in queste partite bloccate soprattutto, tant'è che poi alla fine il gap con l'Inter, se vogliamo, non si crea negli scontri diretti, dove il Napoli forse li ha giocati, anzi togliamo il forse, li ha giocati sicuramente. Meglio dell'Inter. Il gap si crea con le medio-piccole, dove l'Inter ha fatto una valanga di gol, e dove il Napoli invece con questa anche direi mentalità del golletto senza subire, in un anno in cui la difesa cede per vari motivi, non si è riuscito come l'anno scorso a massimizzare tutti gli 1-0, no? Ricorderete, l'amico ne parlava nell'audio, al di là di giocare bene e giocare male, l'anno scorso sicuramente era un gioco efficace, non prendevi mai gol, eri la miglior difesa d'Europa, quindi ti bastava fare un gol. Quest'anno, considerando che il gol lo becchi sempre, se non addirittura due, crei troppo poco, quindi è un Napoli che deve essere più propositivo, perché dietro non riesce ad essere solido.
Sì, no, io condivido questa lettura soprattutto in partite molto chiuse di questo schieramento, diciamo con i quattro centrocampisti che probabilmente hanno un po' più senso in questa veste tattica rispetto a quella cucita all'inizio della stagione per far coesistere un po' tutti, quel 4-1-4-1 spurio, diciamo, era quasi un 4-3-3 mascherato. Vedo un po' meglio, diciamo, che possano esprimersi in questa veste tattica. Detto che però in partite così, rinunciare a giocatori che ti possono aprire la gara sugli esterni diventa un lusso che non te lo puoi permettere, soprattutto se poi inizi la partita e fai un erroraccio di quelli gravi che ti condiziona tutto l'esito della gara, perché poi in fin dei conti, se non ci fosse stato quell'errore, magari comunque il Napoli un golletto l'avrebbe fatto, perché poi ha dominato la partita, cioè il Parma praticamente ha raramente sorpassato il centrocampo. Però uno deve anche comprendere e prevedere che può nascere un tipo di partita del genere con determinati avversari che ormai conosciamo bene. Il Parma aveva fatto la stessa cosa anche al Maradona nella gara d'andata, e quindi cercare di migliorare questa cosa. Io l'ho giustificata in sede iniziale questa scelta di partire così, nel tentativo di portare alla migliore condizione Anguissà, che comunque è un giocatore importante e ci può dare una mano in questo finale di stagione. Poi è nato un altro tipo di gara e poi Anguissà infatti è stato il primo ad essere sostituito, ma certamente nelle prossime partite, laddove ecco necessita un assalto immediato per cercare di indirizzarla subito in modo giusto la partita, un atteggiamento un attimo con giocatori più apri spazi, bravi nell'uno contro, certo, uno, può essere utile. Utilissimo. Assolutamente.
Antonio, due temi abbiamo trattato questa mattina, voglio interrogarti prima di salutarti su entrambi. Intanto le dichiarazioni del presidente dall'America, come le hai lette, le ultime su Conte?
Ma direi molto chiaro, molto onesto De Laurentiis, come spesso accade, semplicemente vuole sapere, vuole delle certezze, allora intesa in questo, sì, in questo senso.
Vuole perché evitare ulteriori bruciature sulla pelle, diciamo.
Sì, perché insomma,
le cicatrici si stanno sanando già a fatica.
Aspettare le elezioni, il presidente federale, ma stiamo parlando, sì, di giugno super inoltrato, ma mi pare che una società possa aspettare metà giugno, siamo oltre ogni data possibile, immaginabile, cioè siamo molto, saremmo in quel caso, ma non credo avverrà mai, molto peggio di quello che accadde con Spalletti.
Ma perché Antonio, tu pensi che il problema possa essere Antonio?
Quindi, è chiaro, no, che io penso che non credo a questo rumor, a questa possibilità, ecco, per vari motivi. In primis semplicemente la pecunia, no? Perché sappiamo che la nazionale non può certo permettersi certe cifre. Tra l'altro dopo i danni anche economici, no, del mancato mondiale, che sono una trentina, certo, di milioni, che per una federazione è un'enormità. Però l'incertezza di Conte, al di là della nazionale o per un club o per qualsiasi altra destinazione, deve comunque portare la società a fare tutti i passi necessari per mettersi al riparo, perché Conte poi lo conosciamo, io credo resterà a Napoli. Però è un personaggio che è abbastanza indecifrabile. Ricordiamo che lui lascia la Juventus al ritiro addirittura iniziato, ed era la Juventus che in quel momento lì era tra le top in Europa per spesa, era una Juventus quella lì che spendeva senza limiti, spendeva pure soldi che poi abbiamo scoperto non aveva, diciamo, però lasciamo perdere ora.
No, ma Antonio, secondo me la partita adesso sulla situazione nazionale, sono d'accordo con te, secondo me è stata più una pressione giornalistica per cercare di trovare il nome unico che accontentasse tutta la nazione, spingere insomma,
sì, sì, giocando sulle dichiarazioni di Conte,
sì, quindi, giocando, che poi Conte poi ha precisato per la verità domenica, per quella che era stata la nostra, almeno io e Fabio subito abbiamo dato quell'interpretazione che poi Conte ha ribadito domenica sera, cioè nel senso era un autoincensarsi, ma diciamo ipotetico, non era una sponsorizzazione diretta per avere quel posto. Detto questo, la partita si gioca, come dicevi tu, secondo me più sul piano di una convergenza di idee programmatiche e strategiche, poi su come portare avanti eventualmente il progetto per il terzo anno, perché un percorso è stato fatto. Quest'anno sappiamo bene tutta la stagione che diciamo andamento ha avuto e le difficoltà che ci sono state, però non nascondiamo che poi qualcosa di buono è venuta fuori nella difficoltà da questa squadra, che quindi mi sembra abbia fondamenta solide per poterci rifinire un'ultima costruzione per poterla trovare nuovamente vincente il prossimo anno.
No, certo, questo credo sia un motivo
bisogna capire se le idee programmatiche coincidono.
Conte spingerà al massimo, e io per chi ha il cuore, per chi ha il Napoli nel cuore, che Conte vada a chiedere il massimo possibile deve essere garanzia per tutti noi, quindi va benissimo. Però è chiaro, dall'altra parte c'è una società che comunque in 30 milioni di rosso per il bilancio scorso, questo qui che comprende la Champions, gli esperti dicono possa chiudersi con la stessa cifra di perdita, cioè 30-40 milioni di euro, perché sono aumentati un po' ancora stipendi e forse mancano quei soldi che loro avevano messo in preventivo degli ottavi di Champions League. E quindi è una società che deve già pronti via spendere 100 milioni di riscatti obbligatori, più quello di Alisson Santos, che credo lo sia diventato obbligatorio, non tecnicamente,
sì, no, motivi,
praticamente, ma diciamo
tecnicamente, hai detto bene, tecnicamente, ma per il campo, non per l'economia, diciamo.
E quindi il margine di spesa è chiaramente ridotto rispetto alla scorsa estate, ma ancora forse di più rispetto ai piani, per quello che è successo poi a gennaio, altri due rinforzi, eccetera. Quindi il punto d'intesa va trovato lì, però sì, io capisco la società che ha fretta di capire, perché ad esempio in questo periodo, lo sappiamo, partono le manovre vere per il mercato. Mettiamoci nei panni del DS Manna. In questo momento leggiamo che lui sta trattando tanti esterni offensivi, ad esempio. Ma
come vuole giocare il Napoli l'anno prossimo? Punto,
giocherà il Napoli? Certo. Cioè, nel senso, in questo momento c'è Alisson Santos, manca Neres e comunque non gioca. Ne prendiamo altri o servono i quinti? Cioè, io questo finale di stagione, tolto questo pensierino a cui non ho mai creduto, ma credo anche voi dello scudetto, io credo possano essere partiti anche per chiarire poi come Conte, nel caso restasse come crediamo, come vorrà certo, giocare. Nel senso, dobbiamo prendere questi quinti di fascia.
Secondo me, Antonio, non so se condividi
questo atteggiamento, oppure si torna agli esterni e ne prendiamo altri. Perché ad esempio,
e questo è il discorso tecnico.
Il dato è che un esterno, diciamo, vero abbiamo e non sta giocando, nonostante manchi Neres.
No, è vero.
Poi c'è un ragionamento, secondo me, perché sui conti siamo tutti d'accordo, e credo che anche Conte abbia la realtà davanti agli occhi. Cioè, il Napoli non è che può spendere 150 milioni all'anno, perché è vero che c'ha il tesoretto, ma poi il tesoretto si esaurisce se non lo vai a rifinanziare. E con quelle che sono state le prerogative del mercato del Napoli in questi anni, cioè ogni tanto con la plusvalenza, la cessione, con quantomeno per abbattere dei costi anche di ingaggio, quindi forse la strategia dovrà anche comprendere un paio di sacrifici di uomini che oggi sono ritenuti indispensabili o comunque assi portanti, magari un po' in avanti con gli anni e soprattutto con ingaggi onerosi, per poter poi avere spazio salariale, spazio per agire anche finanziariamente parlando, con un altro tipo di profilo che possa accontentare però Conte.
Sì, no, assolutamente. Poi tenendo conto che comunque alcuni giocatori, sarete d'accordo con me, che pur essendo importantissimi, come dicevi tu Carlo, avendo qualche anno in più, non possiamo aspettarci poi di introitare chissà quanto.
Quindi ora o mai più, si suol dire.
Di monte stipendi. Perciò io dico che il passo decisivo alla fine, parlando proprio in maniera netta e chiara con chi ci segue, Conte in primis deve essere molto contento della rosa che già ha a disposizione. Se lui crede che questa rosa sia forte, che questa rosa al completo, con una gestione migliore, con meno infortuni, possa fare grandi cose, allora ci sono basi per continuare insieme. Perché è una rosa che già costa tanto al Napoli, forse più di quello, un pochino di più di quello che è nelle sue possibilità. Che si può ritoccare, tenendo conto che già per confermarla ci vogliono 100 milioni di riscatti tra Højlund, Alisson, Milinkovic, eccetera, eccetera. Quindi Questo credo sia il punto di partenza. Se Conte invece ritiene che la rosa debba essere molto rinforzata, spendendo abbastanza con 5-6 rinforzi veri, magari anche con qualche in quella fascia d'età che lui predilige, lì il punto di intesa
è un po' più complicato,
è più complicato, difficile, sì, da trovare.
Io aggiungo in chiusura, Antonio, perché era l'altro tema che abbiamo trattato questa mattina, su De Bruyne siamo un po' combattuti, perché da una parte c'è il ricordo del grande campione che è stato e dall'altra ci sono le sue prestazioni come quella di Parma che non sono all'altezza dello stesso De Bruyne, quello formato City. C'entra Conte il calcio italiano, la tattica, la squadra e il rapporto con i compagni tecnicamente parlando che non è ancora al top? Perché non stiamo godendo del De Bruyne che conoscevamo fino a poco fa?
Ma sì, io credo il discorso che tu accennavi sia quello centrale, nel senso, poi parliamo giocatore storicamente. A proposito di esterni, abituato a giocare con degli esterni offensivi, a isolare il compagno uno contro uno, se ha pochi scarichi, esatto, è chiaro che è uno dei migliori passatori.
Non è Yamal, per fare un esempio.
Fa un po' fatica, credo pure lui. Qualche corridoio invisibile pure l'aveva trovato, ma partono un po' in ritardo i compagni. In alcuni casi, secondo me, la scelta soprattutto delle corsie esterne lo penalizza molto, perché sono Spinazzola da un lato, Politano ricevono non sulla corsa e non in una posizione offensiva, quindi sono sempre palloni che devi dargli sui piedi. Se vediamo la partita ad esempio di Politano, Politano ha toccato un pallone in area di rigore, cioè, quindi stiamo parlando di
l'ha mandato in curva.
Quindi, detto questo, io lo tengo sempre in campo fino alla fine, perché sì, poter battere dei calci d'angolo almeno vengono fatti bene. Insomma, ti può dare comunque qualcosa al limite dell'area, anche perché quel finale della partita ci ha fatto vedere che col centrocampo che era collassato in aria, nell'assalto finale, Olivera e Buongiorno, spingendo, salendo, sono diventati i numeri 10 del Napoli. A quel punto io tolgo il difensore centrale e lascio De Bruyne in campo, perché abbiamo visto poi Olivera scucchiaiare da centrocampista centrale e ha chiuso, vedevo i dati, con 125 tocchi alla fine Olivera, credo sia il record del campionato del Napoli, quindi sì. Abbiamo poi dovuto attaccare non proprio con i nostri giocatori più qualitativi, però insomma poi la pareggiavi lo stesso, però dico che alcune cose sicuramente possono essere riviste.
Antonio, grazie e buona giornata, soprattutto a presto.
Ciao Antonio, alle prossime.
Sì, grazie a voi, a più tardi.
Grazie al direttore.